Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici di Radio Fly, un nuovo appuntamento con Fly Live, la trasmissione di Radio Fly per conoscere i tanti personaggi di Arezzo e anche della vita cittadina. Questa mattina abbiamo una gradita ospite che è proprio un'amica di Radio Fly e quindi davvero buongiorno, benvenuta a Barbara Bianconi.
Buongiorno Sara, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Fly. Sì, mi sento un'amica di Sara e di Radio Fly, davvero. È un piacere essere qui. È un misto di emozione e di divertimento, perché la radio è sempre stata nel mio immaginario qualcosa di davvero divertente, e ho sempre avuto dentro di me chissà, dico, mi piacerebbe provare un giorno ad essere in radio. Voi me ne state dando la possibilità e vi ringrazio davvero tanto, è veramente divertente essere qui con voi stamani.
Noi siamo molto contenti di averti nei nostri studi, Barbara, davvero, e mi fa ancora più piacere proprio perché tu, insomma, hai questa passione per la radio, che è uno strumento di comunicazione potentissimo, molto particolare.
Beh, è uno strumento di comunicazione particolarmente affascinante, anche se oggi ovviamente anche le radio passano sulla rete, per cui diciamo il mistero della voce è sempre molto svelato alla fine, no? Tu riesci anche in radio a identificare una voce con un volto. In realtà la radio affascina proprio per le voci, devo essere sincera, al di là ti lascia tutto un mondo da immaginare a te, insomma, francamente mi è sempre piaciuto tanto ascoltarla, ascolto Radio Fly anche e altre radio, perché davvero mi fanno una grandissima compagnia.
Barbara, tu sei un'esperta di comunicazione, sì, lo sei, sei una giornalista, hai una formazione classica, questa per fare una presentazione un po' in termini canonici, diciamo così. Io però vorrei in realtà che la presentazione di te come persona venisse fuori durante questo incontro, durante questa intervista.
Ma sì, cercheremo di farlo.
Perché tu sei una persona molto aperta, molto solare, e sinceramente ora darti delle... un po' metterti in delle categorie, giornalista,
no,
esperta di comunicazione.
Sono d'accordo con te, Sara. Mi piace più, ecco, parliamo, facciamo una bella chiacchierata e vediamo di divertirci e di raccontare un po' di cose.
Ora, chiaramente, Barbara, la tua formazione è importante anche per capire quello che hai realizzato nella tua vita, anche dal punto di vista professionale. Allora, la tua carriera, Barbara, possiamo dire che è stata anche influenzata in modo positivo da un incontro, da
sì,
una persona in particolare?
Sì, Sara. Una persona che ricorderò tutta la vita, che purtroppo è mancata da qualche anno. Io devo molto, anzi tutto, della mia formazione professionale al dottor Mario Guidotti. Mario Guidotti è stato un giornalista parlamentare, un intellettuale, un esperto d'arte, un curatore di arte, di iniziative culturali e oltre che ovviamente un esperto di comunicazione. E io ho incontrato Mario Guidotti, personaggio toscano, è un toscano, nasce a Montepulciano ma chiaramente ha sempre vissuto a Roma anche per la sua attività professionale estremamente importante. E l'ho incontrato ahimè nel 1987, perché all'epoca io ancora stavo studiando, stavo frequentando l'università, e un po' come tutti ci diamo un po' da fare quando siamo più giovani per, come dire, avere qualche cosa, qualche soldino, e quindi tutti adatti, cerchi qualche lavoro. E all'epoca lavoravo per il periodo delle fiere dell'oreficeria all'allora centro affari. E veramente il caso volle che fossi assegnata al sostegno dell'ufficio stampa. Ufficio stampa che già allora era stato assegnato all'agenzia mass media, appunto, del dottor Mario Guidotti. Tu mi chiederai come ha fatto il dottor Mario Guidotti ad essere ad Arezzo. Semplicemente i rapporti del dottor Guidotti con Arezzo hanno appunto origine già negli anni 60, perché all'epoca era già capo ufficio stampa della presidenza della Camera dei Deputati con l'allora onorevole Bucciarelli Ducci, per cui il contatto contatto con la nostra terra, con la nostra città, avvenne in maniera estremamente naturale. Ma molto brevemente, insomma, ebbi la fortuna davvero di essere assegnata come sostegno all'ufficio stampa, che era gestito da questa agenzia esterna di Roma, e di conoscere il dottor Guidotti. Il dottor Guidotti, che stava sviluppando la propria attività anche sul territorio aretino, che immaginava di poter creare uno studio anche nella nostra città, e quindi aveva anche bisogno di alcune persone da inserire in questo team di lavoro. E sai, Sara, 1987, veramente giovane, ancora studiavo, la mia formazione mi ha sempre, cioè io voglio dire, mi piace molto tutto quello che mi lasci spazio nella vita, nella professione, che non mi inquadri troppo. Quindi un'attività come gli uffici stampa all'epoca, come immaginare all'epoca la parola pubbliche relazioni, mi si apriva un mondo. Che cosa saranno queste pubbliche relazioni? E niente, forse il mio entusiasmo, non lo so, io sono rimasta in contatto con il dottor Guidotti, e quando venne decise appunto di aprire lo studio ad Arezzo, mi arrivò questa telefonata in cui mi si proponeva di cominciare a lavorare con loro, e per me fu una gioia immensa. Avevo già finito l'università, mi sono dedicata e sono entrata all'interno di questo team, e con il quale ancora sono in rapporto pieno, anche se purtroppo il dottor Guidotti è mancato, adesso c'è la figlia, e diciamo sono cresciuta, maturata professionalmente all'interno di un gruppo di lavoro che è specializzato nella comunicazione, con particolare attenzione per il mondo culturale ed artistico, con sede a Roma. La sede è rientrata poi a Roma nel 1999, quando mi sono spostata anch'io a Roma, e diciamo che sì, lo ritengo l'incontro professionalmente, ma onestamente devo dire anche umanamente, senz'altro più importante dal punto di vista della mia crescita professionale.
Barbara, era quello che volevi fare? Sai, la classica domanda, cosa vorresti fare da grande? Era questo che ti immaginavi, oppure quell'incontro è stato davvero la svolta per la tua vita?
Allora, come ti ho detto prima, non lo sapevo in realtà che cosa avrei voluto fare da grande. Onestamente, anche ora che sono grande mi chiedo che cosa voglio fare. Di sicuro la mia indole, il mio carattere, che ritengo essere così, non so se è un, come posso dire, una dote o meno, però mi piace molto, non mi voglio stancare, cioè devo affrontare sempre un qualche cosa che possa anche cambiare velocemente. Quindi le attività genericamente definite di comunicazione, di relazioni, dove può passare veramente di tutto, perché quando tu fai comunicazione alleni e ti prepari professionalmente, anche studiando, anche aggiornandoti per farla la comunicazione, quindi la tua testa è allenata, è pronta per fare comunicazione. Ma c'è comunicazione e comunicazione: puoi comunicare una mostra d'arte, puoi comunicare un evento culturale, certo, puoi comunicare politica, puoi comunicare commercio, puoi comunicare economia, quindi ogni volta ti devi spostare. Allora, che cos'è che a me ha sempre attratto? La possibilità di non stancarmi nel mio lavoro, di non annoiarmi, e quindi il fatto di aver incontrato in quel momento, che già immaginavo la mia vita, volevo, avrei desiderato che professionalmente la mia vita non fosse troppo inquadrata, non fosse, perché se caratterialmente ognuno si conosce, forse non ti conosci nemmeno fino in fondo, però sai qual è un po' la tua indole.
Certo.
E la fortuna, perché è stata una grandissima fortuna, di aver incontrato una, in un momento ero veramente giovane, ero inesperta, totalmente inesperta, però il mio sentire era comunque, si è sentito immediatamente attratto da questa possibilità e da questa prospettiva, perché immaginavo quello che poi fortunatamente si è realizzato negli anni, di potermi muovere in settori i più svariati, i più diversi, e contemporaneamente crescere anche nelle tecniche della comunicazione, di aggiornarmi, di andare avanti, perché oggi poi è un mondo completamente che va a una velocità altissima, anche parlando proprio di tecniche di comunicazione. Però tutta questa esperienza, tutta questa, come potrei definirla, allenamento alla velocità è sicuramente stata la cosa che più mi ha attratto come prospettiva e forse anche di indole la possibilità e di poterla accettare, cioè probabilmente la mia flessibilità, credo di avere una flessibilità che mi consenta anche di muovermi in settori diversi.
Ecco, io direi anche una dinamicità, Barbara. Tu sei una persona dinamica, sempre attratta comunque da quello che accade attorno, l'interesse per la cultura a tutto tondo. Quindi questo riesci poi a trasferirlo nel tuo lavoro?
Allora, dinamica, adesso mi sfugge una battuta, la dinamica, sempre parliamo di testa, perché non mi parlate di dinamiche fisiche, perché io come ho mandato vorrei, così, ora questa è proprio una battuta, non mi parlare di dinamica di altro tipo, perché davvero
mentale.
Io e lo sport, comunque tutte le attività che coinvolgano e che richiedano un certo sforzo, siamo proprio due entità completamente separate, distinte. Sì. Devo dire che certo, questa dinamicità, ripeto, sono pronta a sperimentare ogni settore, per curiosità, per interesse. Di fatto, un po' come ognuno di noi, hai delle preferenze, hai delle attrazioni particolari per tua formazione, per tua indole, per tuoi studi, per tuo gusto. Di sicuro, delle tante esperienze che ho fatto a livello di comunicazione, che ripeto, sono andate dalle comunicazioni commerciali delle grandi fiere dell'oreficeria in Italia e all'estero ad altri enti fieristici italiani, e quindi una comunicazione, se vuoi, molto tecnica, molto fredda, no? Che alla fine, se tu non hai un interesse specifico o per un settore o per un'economia o per il commercio, quello che è, magari ti rimangono un po' così. Di fatto, la grande fortuna, ripeto ancora, per me è che questa mia esperienza di lavoro si è mossa molto nel settore culturale. E ovviamente la mia formazione, cioè, è classica davvero, perché provengo da studi classici e quindi è evidente che adesso magari siamo anche gli stessi genitori, forse sono più attenti ad indirizzare i figli. Prima forse venivamo sì, sicuramente guidati dai genitori, però erano molto i professori. Io mi ricordo la mia mamma che mi dice: la tua professoressa delle scuole medie ci aiutava a capire e ci indirizzò a dire: ok, se la ragazzina vuole fare gli studi classici, il liceo classico, mandatela lì, perché probabilmente, no, è una cosa, andrà sicuramente per la sua strada. E quindi, ecco, tutto questo mondo che ho conosciuto, artistico, culturale, artistico nel senso proprio di forme d'arte e forme d'arte figurativa, grandi mostri, grandi artisti incontrati nella mia vita, contemporanei e non, per aver fatto uffici stampa anche di grandi mostre, l'attività nel settore letterario, cioè tutto un grande entusiasmo da parte mia, perché mi trovavo a confrontarmi con delle cose che mi erano molto molto affini.
E poi, Barbara, c'è anche il tuo spostamento a Roma, perché tu ci hai parlato di come è iniziata la tua carriera professionale, poi è arrivato il momento in cui l'agenzia è tornata come sede a Roma anche tu ti sei spostata.
È stato nel 1999, quindi abbiamo avuto la nostra sede qua, diciamo. Dunque, nell'87 ho cominciato a collaborare, dopodiché per una decina d'anni, mi ricordo, lo studio ad Arezzo fu aperto nell'89 e per 10 anni abbiamo avuto la sede ad Arezzo. Dopo, ovviamente, per rapporti di lavoro cambiati, per motivi più vari, chiaramente la sede centrale è sempre stata a Roma, mi fu proposto di trasferirmi a Roma e non ho avuto un momento di esitazione, un attimo di dubbio, ho detto sì, un po', anche qui, ecco, sono abbastanza istintiva nelle mie scelte, e forse non lo so se è un bene, non lo so se è un male, io sono così. Quando mi è stato proposto questo trasferimento, prima di tutto era la motivazione principale, era che ero consapevole di fare un lavoro che davvero mi stava dando delle grandi soddisfazioni e che magari anche se avessi, come dire, percepito il sacrificio di un trasferimento, l'avrei comunque affrontato. In realtà non c'è stato neanche questo, perché Roma sentivo come è stato che mi avrebbe accolto e che mi sarei trovata molto bene. Sai, Roma, Sara, è una città, credo, io posso parlarne solo per esperienza personale, non sono in grado di dire Roma è per me. Roma per me è stata ed è tuttora la mia seconda, la mia altra città, è una città dove sono arrivata e mi sono sentita immediatamente accolta, ma non parlo ovviamente degli amici che già potevo avere, parlo della città. È una città che io ho percepito così, una città estremamente accogliente, una città che non mi ha mai, fin dal primo giorno che ho messo piede, come in maniera stanziale su Roma, non mi ha mai fatto sentire un estraneo, non mi ha mai fatto sentire fuori casa. Una città che non puoi, secondo me, non amare, una città che è straordinaria oggettivamente e che per la mia esperienza si è manifestata straordinaria anche come città, anche come persone che ho incontrato. Poi, ripeto, il giudizio è estremamente personale. Penso di poter condividere con gran parte del mondo l'idea che Roma è una città splendida, oggettivamente splendida. Il sentire Roma è un qualche cosa di molto personale e io mi sono molto affezionata a Roma, la vivo veramente come la mia seconda città, mi sono sentita accolta, la vivo benissimo, la vivo talmente bene che sono molto molto arrabbiata per la condizione in cui adesso è Roma.
Ecco,
c'è
allora,
questa parte di romanità dentro di me che obiettivamente l'ho talmente, la vivo talmente tanto dentro che davvero non posso tollerare, mi arrabbio molto con la città, non con la città, una città che non si merita onestamente lo stato in cui è adesso.
Ecco Barbara, visto che Roma è un capitolo importante tua vita, gli dedichiamo ampio spazio, però vorrei adesso fare una pausa musicale con il primo brano in scaletta, che è un brano, è il tuo brano, quindi
sì.
Te lo lascio proprio presentare.
Beh sì, è il mio brano, non so neanche dirti perché, è una cosa istintiva, è un brano che dal primo momento in cui l'ho sentito ed ero una ragazzina, Mi ha sconvolto la voce del suo cantante, mi hanno sconvolto le melodie, mi è rimasto dentro, è l'effetto che ora magari dico un qualche cosa di estremamente, non lo so se sia giusto o no, è un'emozione fortissima che mi ha dato questa canzone e peraltro sto facendo di tutto per avere i biglietti per il concerto di luglio che sarà allo Stadio Olimpico degli U2, Bono con With or Without You.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Thank you. The body bruise she got me with, nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you.
Con With or Without You lo lasciamo in sottofondo perché è il primo brano in scaletta per
quanto il 16 riguarda? Luglio, Stadio Olimpico, The Joshua Tree, a 30 anni dall'album credo più straordinario della storia della musica contemporanea.
La voce che sentite è quella di Barbara Bianconi, la nostra ospite di oggi per l'appuntamento con Fly Live. Barbara, allora, abbiamo aperto il capitolo Roma, un capitolo vastissimo.
Beh, sì.
Perché tu ti trasferisci a Roma per lavoro e da lì un legame forte con questa città.
Sì, ripeto quello che ho detto anche prima, cioè Roma, sono andata disponibile a Roma, nel senso sono andata a Roma senza nessun timore, senza alcuna paura, solo con un grande entusiasmo. Perché comunque attratta dall'idea della città grande, anche se vivere Roma, almeno, ripeto, io sto solo parlando per me stessa e per la mia esperienza, alla fine Roma non è davvero, almeno così come l'ho vissuta io, la città metropolitana, lo è dal punto di vista dei disagi che la grande città ti può creare, e i disagi sono enormi. E dai disagi più frequenti, quelli che ti può creare il traffico piuttosto che le manifestazioni, piuttosto che una città perennemente caotica, intasata, dove non ti muovi, dove spesso non riesci neanche a raggiungere casa. Se vivi in certe zone di Roma centrali, come ho la fortuna di vivere io, più di una volta mi è successo che per arrivare a casa dovessi fare dei giri pazzeschi perché magari stava passando il presidente piuttosto che il pontefice, piuttosto che il ministro, per cui città blindata, tutto chiuso, e ho dovuto una volta presentare la mia carta d'identità, testimoniare che ero residente in una certa zona per passare da un cordone di polizia che non sapevo come fare, cioè stavo rientrando a casa da Arezzo, c'era stata una manifestazione particolare, era più o meno nella zona di casa mia, io mi sono trovata lì e ho detto scusate, io dovrei arrivare a casa. E quindi ecco, i disagi sono tanti. Io dico sempre, il mio giudizio è proprio personale su Roma, perché comunque vivendo da sola a Roma capisco che Roma è molto difficile per esempio chi ha famiglia, figli, cioè una città complessa, è una città dove i tempi si dilatano, si allungano. Ho degli amici che si devono, un'amica carissima di Roma che come dice lei, io devo curare la qualità della mia vita. Un'amica carissima che ha sempre vissuto a Testaccio, che ama un quartiere che ama moltissimo, fortissimamente di Roma, il marito lavora a Pomezia, questo povero uomo ogni mattina e ogni sera si doveva fare dei viaggi come noi per esempio fare Arezzo-Roma, per andare da Testaccio, centro Roma, a Pomezia. Quindi cosa succede? Il romano cerca di facilitarsi la vita. Cosa hanno fatto? Si sono trasferiti all'Eur, perché chiaramente sono in zona di uscita, in zona... Ecco, quindi Roma è una città veramente complessa. Io, è la mia unica esperienza di grande città, magari ce ne sono e forse le conosciamo da turisti altre, ma ci appaiono molto meglio organizzate. Roma oggettivamente ha dei grossi limiti dal punto di vista della qualità della vita dei suoi residenti. Però
direi anche proprio per come è fatta Roma.
Ma certo, Roma ha una storia millenaria e ha un impianto urbanistico, almeno nel suo centro, millenario. Per cui i romani vanno compresi nel senso, a parte che i romani secondo me hanno un senso di sopportazione che va oltre ogni misura, perché ne hanno viste di ogni nella loro storia e continuano a vederne, e hanno un atteggiamento, in realtà mi è stato detto anche prima che arrivassi io a Roma, che io ho già conosciuto una Roma un po' inquinata, tra virgolette, dallo stress della contemporaneità. Cioè Roma fino agli anni, almeno così mi raccontano gli amici romani veri, fino agli anni 70 così, o anche 80, era una città molto più godibile e vivibile. Adesso probabilmente ci sono tanti più problemi, per cui il romano stesso si è un po' irrigidito. Però Roma, Sara, ripeto, dal mio punto di vista si fa perdonare davvero tutto. Tu puoi essere nervoso quanto vuoi, uscire dal lavoro che uccideresti la prima persona che ti passa sotto. Se hai il privilegio, la fortuna di trovarti di fronte, magari nel tuo rientro a casa, a uno dei innumerevoli preziosità che a Roma, ti riconcili immediatamente con Roma, con te stesso. Ma questo, ripeto, Sara, io ne parlo con grande entusiasmo perché è sincero. Io sono molto affezionata a Roma. Mi ha dato veramente tanto e mi sta dando tanto.
Questo si percepisce, Barbara, che è proprio un legame che secondo me non si può neanche spiegare razionalmente, perché penso sia anche un legame affettivo, legato alle emozioni, certo, alle sensazioni che si provano.
Certo, certo, ripeto, mi sono sempre sentita a mio agio. Magari non mi è capitato in altre città, dove magari sono passata anche occasionalmente, parlo sempre magari di visite di qualche giorno, magari legate a motivi di lavoro, non parlo ovviamente di motivi turistici, perché quando tu sei in viaggio per turismo sei libero, no? Di qualsiasi... godi soltanto le parti e gli aspetti positivi dei luoghi dove tu vai. E io credo che Roma abbia un'energia tutta sua, fondamentalmente positiva, che sta in questo grandissimo senso dell'accoglienza, che credo sia anche in qualche modo inconscio, inconsapevole da parte della città. È una città nata per accogliere, ha accolto tutti fin da quando ha avuto fino ai suoi primissimi anni di età, e continua a farlo, anche se, ripeto, adesso sta soffrendo, e lo vediamo tutti, lo vede il romano, lo vede chi vive a Roma, ma lo vedono anche le persone che casualmente, occasionalmente, per turismo, per lavoro, vanno a Roma e hanno un'impressione abbastanza pesante di una città che sembra arrivata da veramente al collasso.
Tu, Barbara, come hai visto cambiare Roma in questi anni?
Guarda, Sara, l'ho vista cambiare e... in fondo io sono quasi 20 anni che vivo a Roma, madonna mia, quasi 20 anni che vivo a Roma. Sì, l'ho vista cambiare. Quando sono arrivata, ne vedevo ovviamente solo i lati più positivi, no? Sono scesa a Roma, sono arrivata, grande entusiasmo, era tutto meraviglioso. Mi è sembrato per un anno di essere quasi in vacanza continua, perché era talmente... Tu pensa che prendevo gli autobus da capolinea a capolinea, mi sono fatta tutte le linee dell'ATAC nei primi tempi in cui vivevo a Roma, per il desiderio di conoscere la città, di avere una percezione. Uscivo dallo studio e dicevo: oh, adesso oggi mi prendo il 63. Zac, andavo dal 63, mi facevo tutto il giro. Ma per avere, ecco, era talmente come posso dire,
l'entusiasmo,
sì,
anche,
sì,
anche
sì,
qui
sì,
la curiosità, sì, la voglia di scoprire
e la voglia di possederla presto, di conoscerla, di farla tua per quanto possibile, perché gli stessi romani mi dicono che non finiscono di conoscere la loro città. E quindi diciamo che all'inizio l'ho vista solo bella, solo ricca, solo generosa, entusiasmante per tutti i suoi aspetti. Nel tempo, quando tu, come succede in tutte le situazioni, a un certo punto mi sono sentita inserita in questa città, mi sono sentita in grado di dire: ok, ti conosco, quindi ti comincio a vivere nella quotidianità. Non sono più ho passato questo mio momento di grande euforia nei tuoi confronti, adesso ti vivo in consapevolezza nella mia quotidianità. E lì cominci a percepire e anche a renderti conto dei livelli di qualità di vita di una città come quella e di una città, per esempio, come la nostra. Una città come Roma, e ripeto ancora una volta, cioè io sto vivendo e vivo Roma anche bene, perché comunque quando sono a Roma ho delle distanze per Roma relativamente brevi da coprire tra la mia abitazione e lo studio, per cui non ho grandi disagi, non devo affrontare raccordi piuttosto che chissà quale traffico impazzito della città, quindi ho una situazione tra virgolette abbastanza privilegiata nella mia quotidianità romana. E di fatto quando ti senti almeno tu veramente dentro quel sistema, ti rendi conto e delle difficoltà e della diversità che c'è, della qualità della vita assolutamente, livello di qualità di vita assolutamente diverso tra una città come la nostra, che comunque è una città dove si vive ancora bene, le dimensioni ti permettono una gestione tranquilla della tua certo. quotidianità, con una città che tende a stritolarti, dove il tutto è dovuto anche a dei disservizi alla fine, perché cioè non è il problema della dimensione della città, il problema è di una città che non risponde a delle esigenze che puoi avere nella tua quotidianità. Un episodio che mi è capitato adesso, ultimamente non mi è più ricapitato e non so nemmeno se sono cambiate le cose, ma ora magari raccontarlo così, ma immagino che tra gli ascoltatori ci siano molte persone che amano Roma e si rendono conto delle distanze. Cioè, a me è capitato, per esempio, mi capita di ricevere delle raccomandate, non sono in casa, mi lasciano il cedolino, il tagliandino per andarle a ritirare, abitando io nel centro, nella zona di Piazza Venezia, immagina che l'unico ufficio postale che serve questa zona del centro, che va da Piazza del Popolo, Piazza Venezia, all'altezza più o meno Corso Vittorio Emanuele, Testaccio, tutta questa parte qua, l'unico ufficio dove tu puoi andare a ritirare è a Piramide, via Marmorata, all'inizio di via Ostiense. Cioè, quindi tu ti rendi conto che ti arriva una raccomandata e dici: ok, devo prendere un giorno di ferie per andare.
Un'avventura.
Ed è un'avventura.
Certo.
Per cui, ecco, ci sono disservizi, c'è una difficoltà, ma io, ripeto, sto parlando e raccontando della mia esperienza romana. Non sono in grado di dire, di fatto, oggettivamente, è una città che secondo me sta soffrendo molto.
Barbara, Roma è anche una città di incontri, ovviamente. Ce ne racconti qualcuno? Io so che tu hai tutta una serie di aneddoti.
Ma guarda, più che Roma, devo dire la verità, sì, certo, Roma è una città di incontri, chiaramente è immaginabile, magari sono incontri casuali anche quando esci per strada, perché poi alla fine a Roma vivono un po' tutti, no? Incontri tanta gente. In realtà gli incontri, quelli che, come dire, mi sono rimasti più nel cuore, di cui ho una memoria più precisa, ovviamente sono gli incontri legati alla fine alla mia esperienza di lavoro, perché nel tempo ho avuto veramente la fortuna di fare incontri molto molto importanti, sia tornando al dottor Guidotti per le amicizie che il dottor Guidotti e i rapporti di lavoro che aveva e che ovviamente mi hanno portato anche ad incontrare personaggi molto molto importanti della politica e dell'economia. Di fatto gli incontri, diciamo, che più mi hanno coinvolto sono quelli che magari avevano anche la mia partecipazione a livello proprio di esperienza di lavoro, sempre con la nostra agenzia, e tutto quello che è stato svolto nelle attività legate nel lavoro legato alle attività culturali. Cioè, io ho un ricordo straordinario di tanti anni fa di Brigitte Bardot.
Mamma mia, Brigitte
Bardot. Sì, dunque, Brigitte Bardot è venuta, se non sbaglio, nel 97, o 97 o 98, all'epoca noi lavoravamo, avevamo restituito il premio Chianciano di letteratura e televisione, che è un premio glorioso degli anni 70, e il dottor Guidotti, per l'appunto, insieme a Sergio Zavoli, insieme a Lidia Ravera, a Paolo Conti, ad altri personaggi, e avevano immaginato di nuovo di restituire il premio di letteratura, il premio Chianciano di letteratura e televisione. Fu trasformato anche nell'aspetto spettacolare per avere la classica serata di consegna del premio, dove ci fossero anche dei personaggi, diciamo, televisivi, in modo da facilitare una comunicazione anche diversa dell'evento. Certo. E mi ricordo che quell'anno partecipava anche, se non sbaglio, la casa editrice Bompiani con la biografia, anzi l'autobiografia, ovviamente scritta a quattro mani, niente meno che di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot che non rientrava in Italia, se non sbaglio, addirittura da 20 anni o qualcosa di questo genere. Ci provammo, la signora Bardot rispose entusiasticamente all'invito, e la serata della consegna del premio Chianciano arrivò a Chianciano, e io di lei ho questa, era Brigitte Bardot all'epoca aveva già, dunque adesso ora non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma eravamo sui 64-65 abbondanti, era una signora più che matura, ma mi ricordo il fascino di questa donna. Mi ricordo, andammo ad accoglierla quando arrivò, e poi avevamo fissato una conferenza stampa, che non ti dico, dove c'era il mondo questo e l'altro, e la signora era ospite in un albergo di Chianciano. La vedemmo, è un'apparizione, la vedemmo scendere in cima alla scala, c'era una scala dalla quale lei scese per raggiungere i giornalisti, per raggiungere noi per questa conferenza. E nella sua maturità, nella sua una donna che non ha fatto assolutamente nulla su se stessa, e mi ricordo l'immagine di questa donna che indossava, era estate perché il premio lo facevamo in luglio, indossava questo semplicissimo abito nero, quasi un sottabitino nero di seta, lunghette, scalza, con la sua massa di capelli disordinati, biondi, appuntati, così, in maniera a fantasia, da un lato con un fiore grandissimo, senza un filo di trucco, che scese questa scala. Si ammutolirono tutti, una diva, quando dice ho visto veramente il fascino, peraltro di una persona molto molto anche simpatica e molto, io ho questo ricordo molto positivo. Però ripeto, di personaggi ce ne sono stati tanti, perché fortunatamente il lavoro anche nell'attività letteraria, oltre che artistica, mi ha portato, artistica intendo negli uffici stampa delle mostre, a incontrare tanti tanti personaggi, e alcuni mi hanno veramente colpito, lei in assoluto, ma poi voglio dire, posso ricordare un'altra persona che mi ha colpito molto, è stato Sandro Ciotti.
Come mai?
Sandro Ciotti, mi ricordo, anche lui partecipava ai nostri, perché anche a Chianciano, oltre al premio letterario, svolgevamo anche una stagione di incontri letterari, dove anche lì sono passati tanti personaggi. E una persona di una umanità, di una cordialità infinita, e ho un ricordo veramente bello di questa figura di giornalista sportivo che aveva da raccontare l'impossibile della sua carriera. Quindi sono tutte queste. Io, vedi Sara, alla fine puoi anche dire con qualcuno di questi personaggi è difficile, poi, no? Tu li incontri in queste occasioni, hai la fortuna di starci a lungo. È rarissimo poi, no, che tu possa anche pensare, immaginare di continuarlo un rapporto, in fondo,
certo,
è il lavoro. Però ogni volta è un arricchimento per te, cioè tu ti confronti comunque con delle persone che hanno senz'altro qualche cosa da comunicarti che tu non conosci, che può essere una sensazione, può essere un dialogo particolarmente costruttivo, può essere qualsiasi cosa, ti rimane tanto, ti rimane un bagaglio veramente importante di cui forse non sei neanche conscio, che però magari quando poi vai a ricordare ti rendi conto che ti ha lasciato veramente tanto.
Barbara, un altro brano musicale. Il
è
secondo
questo
in scaletta, perché bisogna seguire la scaletta.
Sì, sono stata. No, vabbè, no. In realtà ci tenevo proprio al primo con Bono. Questo è un ricordo dei miei anni di gioventù, il synth pop degli Even 17 che mi ha fatto ballare veramente tanto.
E quindi qui andiamo indietro un po' con i ricordi,
Barbara. Andiamo un po' indietro, però è un suono che mi ricorda tante feste piacevolissime. Let Me Go.
There was a day we were together all the way, an endless path unbroken. But now there is a time, a tortureless sublime. Our souls are locked and frozen. Plus we were years ahead, but now those stars are dead. Let me go. All hopeless fantasies are making fools of me. Let me go. I walk alone and yet never say goodbye. Let me go. Best of everything to breathless men to wander. I died a thousand times, found guilty of no crime. Now everything is under daytime.
All I want is nighttime. I don't need the time.
best years of our lives.
La Dance con questo brano Let Me Go, Barbara?
Beh sì, che ricordi, ricordi, vabbè, eravamo molto più giovani, c'era questo momento del grande, grande successo dei gruppi britannici, no? Era veramente un momento di grande, grande fioritura, nuovi generi, il synth pop, insomma, era un bel momento, mi piace. No, però voglio rassicurare i radioascoltatori che ho anche, come dire, dei gruppi più contemporanei che mi piacciono molto, ecco, vorrei dare una... Sono classica di formazione, ma curiosa.
Ci arriveremo. Anche delle novità, ecco. Ci arriveremo, Barbara. Intanto, torniamo nella nostra città, perché...
Volentieri.
Con te abbiamo parlato di Roma, ma tu in questo periodo sei più ad Arezzo che a Roma per motivi di lavoro.
Sì, sono rientrata in parte per motivi di lavoro che mi hanno riportato qua in città. E che dire, cioè io amo tantissimo la mia città e quando a volte, perché a Roma ho vissuto, diciamo, stabilmente i primi 8-9 anni, cioè proprio come scelta di vita. Dopodiché un po' le distanze, alla fine Roma-Arezzo non è più niente. Io adesso nel mio immaginario è come se vivessi in un'immensa metropoli dove con un'alta velocità in 1 ora e 5 riesco ad essere in un'altra stazione centrale e rientrare a casa, per cui ho una percezione piuttosto ampia mi sembra di vivere in una enorme città dove ho questi due punti fermi che sono appunto la mia città Arezzo e poi anche Roma. E negli anni, che dire, la mia presenza a Roma, e forse questo è il motivo per cui io riesco, continuo ad amare Roma così tanto, perché l'ho sempre ammortizzata. Cioè al momento in cui ho sentito che Roma poteva diventarmi un po' faticosa, ho cominciato già allora a staccarmi un po', quindi rientro un po' ad Arezzo, come dire, respiro un po' e rientro a Roma, quindi è anche per quello che continuo a viverla bene, no? Fino a quando appunto per motivi di lavoro importanti sono rientrata più stabilmente adesso ad Arezzo, dove ovviamente è la mia città, dove ho i miei affetti più sinceri, più veri, più lunghi, più importanti e quindi... che amo, di cui sono orgogliosa, io sono molto orgogliosa della mia città e mi piace, mi fa tanto piacere quando non aretini, quindi ti riconoscono la tua toscanità, ti riconoscono la tua aretinità e in qualche modo li vedi che, non ti dico che un po' ti invidiano, però con noi, con la nostra terra, le persone in genere hanno un rapporto di attrazione istintivo, per cui sono molto orgogliosa io della mia toscanità, della mia aretinità. Tra l'altro devo dire che più volte sono stata anche sorpresa, ma sai, a Roma conoscono molto la nostra città, perché per esempio è molto popolare la Fiera dell'Antiquariato. A Roma si spostano in massa nei weekend per venire ad Arezzo, perché per loro ha un'attrazione veramente particolare, per cui sono molto felice di essere qui e torno anche alla valutazione che ho fatto prima. Ovviamente si vive molto meglio nella nostra città. È chiaro che i disagi non ci sono, sono limitati. A volte mi viene da sorridere quando sento i nostri concittadini che si lamentano del traffico di Via Petrarca impazzito, piuttosto che dico, ma perché vi lamentate? Forse
perché c'è l'abitudine a questo contesto.
Esatto, quindi sono molto molto felice, ecco, anche in questo mi ritengo abbastanza fortunata di avere questa possibilità, che forse può essere anche faticosa psicologicamente. Io a volte ci ho pensato, cioè l'idea di avere due, però forse fa parte di me, di questo mio vivere perennemente in movimento, in fantasia. Chissà che non mi stancassi in maniera troppo definitiva del fatto di prendere delle decisioni, oddio, sarebbe forse, però sai, io mi sento ancora non so come dire, cioè in movimento, in divenire.
Vedi che sei dinamica, al di là dello sport.
Dinamica, sì, forse. Però. Cioè, al di là dello sport, lasciamolo, quello non approccio. Non affrontiamo l'argomento sport. L'unica cosa che posso fare è camminare, che ho scoperto che è un'attività estremamente salutare, che fa molto bene, mi dà grandi energie. Non mi chiedete però di fare altro tipo di attività sportiva, perché
ma
mi
sai,
rifiuto.
Quando cammini vai al ritmo dei tuoi passi, quindi puoi vedere il paesaggio,
esatto,
cogliere le sfumature,
esatto,
la bellezza di quello, esatto, che ci circonda.
Esatto. Quindi
anch'io sono per le passeggiate.
Assolutamente, movimento sì, sempre, questo sì, lo accetto, lo faccio volentieri.
Barbara, anche Arezzo ti ha riservato tanti incontri. E qui
sì,
apriamo il capitolo, vorrei, con te Barbara, del Giardino delle
sì,
Idee, tanti
ma
incontri,
assolutamente,
tanti libri.
Ma anche molto volentieri, io per anni sono veramente contenta di aver avuto questa opportunità, a partire, se non sbaglio, guarda, cioè, mi sembra la stagione autunnale-invernale 2011-2012 ho cominciato a lavorare, a collaborare con il Giardino delle Idee, e sono stati anni davvero davvero gioiosi, gratificanti, importanti, perché veramente al Giardino delle Idee sono passate personalità importantissime, di grande rilievo, continuano ad arrivare grandi personaggi, e sono stata veramente felice, perché un po' quello che dicevo prima, tutte le persone entrano a far parte della tua vita, tutti gli incontri fanno parte di te, ti arricchiscono. E sono stati tanti, perché tu sai bene, no? Il Giardino delle Idee è praticamente senza soluzione di continuità estate-inverno. Ha una formula vincente, ha ottenuto un grandissimo credito nell'ambiente dell'editoria, per cui sono passati, continuano a passare negli anni nomi davvero davvero importanti. E devo dire anche un'altra cosa, mai una volta, forse può essere capitato ma non ne ho nemmeno memoria, ho avuto percezione di aver incontrato persone non piacevoli dal punto di vista umano. Cioè, quando tu vai ad incontrare soprattutto persone che hanno una sensibilità intellettuale estremamente elevata, ti rendi conto che anche la loro umanità è a un altro, a un livello diverso, è a un livello di grande facilità nei confronti dei rapporti umani. Cioè, voglio dire, personalità che avevo incontrato anche nella mia attività lavorativa con mass media, ma che ho continuato, un Corrado Augias per esempio, che peraltro io avevo già incontrato, perché Corrado Augias era stato anche uno dei membri della giuria del premio Chianciano. Però magari tu puoi averne una percezione, oddio, mi devo confrontare con, e ti trovi invece a scambiare, a parlare con persone, con umanità che ti mettono assolutamente a tuo agio, con cui hai una sintonia immediata, e questo significa che più sei grande e più hai la capacità di stare con gli altri, no? E incontri tantissimi con il Giardino, ci sono state degli autori che mi hanno colpito non soltanto per la loro opera letteraria, una per tutte Margaret Mazzantini, è stato un incontro e una grande sorpresa a livello di persona, perché
sì,
di Margaret Mazzantini, esatto, hai una percezione un po' distante,
una persona fredda che tende
ti
un po' snob, viene
po',
definita
un po', e invece magari è solo una grande timidezza di cui tu ti poni, dici, ma come è possibile che una personalità del mondo culturale come contemporaneo come Margaret Mazzantini possa essere timida? Magari lo è, perché le sensibilità sono le più diverse.
Certo.
Ho incontrato in questo percorso fatto con il Giardino delle Idee tanti nomi che mi sono rimasti nella memoria con grande piacere. Niccolò Ammaniti, mi ricordo un giardino estivo con un pazzo scatenato, di una simpatia unica, anche lui estremamente stravagante, però alla fine ne comprendi le caratteristiche. E, mi ricordo con grande piacere di Anna Marchesini, che è venuta due volte.
Grande Anna Marchesini.
Grande Anna Marchesini, una forza veramente sorprendente di questa donna minata dal male, che aveva una grandissima voglia ancora di vivere, di raccontare e di essere quella che tutti abbiamo sempre visto e immaginato. Mi ha veramente lasciato tanto. E mi ha lasciato la signora Maraini, Dacia Maraini, un altro personaggio veramente importante, ma poi personaggi stravaganti o divertentissimi, come il gruppo dei giallisti Sellerio, Malvaldi, Manzini, Recami, cioè ho ricordi di serate estremamente divertenti, molto divertenti. E quindi devo dire che questo percorso, comunque molto lungo, che purtroppo motivi di lavoro attuali mi hanno come dire limitato nel proseguire, mi ha veramente lasciato tantissimo, tanti personaggi che mi hanno proprio lasciato grandi ricordi, e mi piace tanto. Di ognuno di loro ho una foto insieme, come usiamo fare, no? E spesso mi ritrovo a sfogliare il mio album e a ricordare dei momenti, delle frasi, degli scambi, e mi rendo conto, insomma, che è stata anche una finora una bella fortuna anche avere la possibilità, che poi ho continuato, perché anche con Mass Media a Roma, nel Lido di Ostia, nel periodo estivo facciamo incontri letterari, anche lì altri personaggi, dal folle Vittorio Sgarbi alla sorpresa, devo dire, Marco Travaglio, che non pensavo mai potesse essere così piacevole, cioè magari ora sto dicendo, però può sembrare, no?
Sì,
ma è una personalità divisiva,
sì,
o ti piace,
sì, sì,
oppure no? Però sicuramente di un'intelligenza notevolissima.
Anche proprio un'acutezza,
sì. E ecco, un ricordo straordinario di Enrico Vaime.
Ah.
Ho incontrato Enrico Vaime sempre per una presentazione di un libro, e lì hai la storia della radio contemporanea. Con Enrico Vaime abbiamo ripercorso la radio ironica, la radio pungente, la radio divertente, tutto quello che è l'ironia vera, sana, intellettualmente elevata, che certi personaggi hanno potuto dare, ecco. Quindi no, devo dire sì, una bella esperienza. Poi sai, la letteratura, ecco, è una passione, sai cosa ti piace? Mi piace lo sport, mi piace leggere. Io sono una lettrice, oserei dire, compulsiva, cioè ho bisogno di avere il secondo libro sul
comodino,
perché casomai lo finissi, quello che sto leggendo, non rimanessi mai senza
l'altro.
Perché è lo sono sempre stata, lo ero da piccola, è proprio una passione. E sono onnivora. Se mi si chiede cosa preferisci, qual è il tuo scrittore preferito, qual è la... E non lo so, dipende dal momento in cui, da come mi sento io. Mi piace leggere il romanzo, mi piace leggere il saggio, mi piace leggere il giallo, mi piace... Dipende in quel momento che cosa, da cosa mi sento attratta. Cioè, entrare in libreria per me è un divertimento assoluto. Gli odori della libreria.
Della carta stampata.
L'odore della carta stampata è inconfondibile. E la libreria è un mondo, ti soffermi, ti senti attratto dai colori delle copertine, a volte compro per copertina, non conoscendo gli autori, cioè c'è molto istinto in questo, al di là che puoi dire ok, amo in particolare la letteratura di un certo tipo piuttosto che altra, però spesso l'istinto mi guida molto, devo essere sincera, e raramente magari mi trovo a non aver fatto una buona scelta.
Barbara, siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti. Io adesso faccio partire in sottofondo l'altro brano, quello
attuale, sappiate che ascolto anche musica contemporanea.
Sentiamo
nei nostri
un po'.
Giorni.
L'attacco di un brano famosissimo.
Dai, è famosissimo, viva la vita, ma mi dà una gioia particolare.
Come mai, Barbara?
E come mai? Come mai? Credo di essere una persona sostanzialmente ottimista. Sono portata a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. E tutto quello che nella musica, nell'arte, nel cinema, mi può comunicare un sentimento di qualcosa di elettrizzante, qualcosa di positivo, a me affascina. Cioè, questo brano, al di là dello splendore del cantante, Coldplay, che devo dire...
Concordo.
Ma l'ho visto anche l'altra sera, ho seguito in televisione il concerto di Manchester, dove ha fatto una performance veramente straordinaria di nuovo, insieme a un Liam Gallagher che non riconoscevo più. Cioè, ho detto, Dio, già era pazzo all'epoca. E devo dire che mi mette gioia. Cioè, provo delle sensazioni positive. Non ascolto nemmeno, cioè sì, a volte mi soffermo sui testi, però mi dà una carica positiva. È quello che cerco alla fine, insomma. Desidero sempre che... cerco sempre dentro di me qualche cosa che sia positivo, che sia energizzante. E questa canzone, per esempio, mi dà un bello stimolo, l'ascolto volentieri, mi mette allegria.
E allora, Barbara, io direi di tenercela in sottofondo proprio per la parte conclusiva di questa intervista. Abbiamo un minuto, massimo due.
Ma è stato piacevolissimo.
Andiamo veloci, Barbara. Vai. Perché adesso vorrei proprio far emergere il lato anche più personale di te, con domande dirette.
Eccoci.
Abbiamo parlato di libri, tu ci hai spiegato la tua passione per la lettura, anche l'istinto da cui ti lasci guidare quando acquisti un libro, ma se tu dovessi indicare un libro della tua vita?
Allora, guarda, magari farò sorridere i radioascoltatori, ma distinto, un libro della mia vita è Piccole donne di Louise Mary Alcott, è il primo libro che mi ha veramente colpito. Ho letto tanto anche nella mia infanzia, mi piaceva leggere, ma Piccole donne, secondo me, è stato il libro che ho letto di più, in maniera continua, le vicende di Meg, di Joe, di Beth, di Amy, mi accompagneranno tutta la vita.
Il libro che hai sul comodino, quello che stai leggendo, Barbara, non il secondo.
Il libro che ho sul comodino e che sto leggendo è Luigi Natoli o Natoli, credo Natoli, e sono i Beati Paoli, che è questo feuilleton scritto da Luigi Natoli intorno al 1920, se non vado errato, che racconta la Palermo seicentesca, e devo dire che è un quadro straordinario di quell'epoca, dove io amo molto le grandi storie, amo molto lo storico, amo molto lo scrittore che riesce a trascinarmi anche nelle mille pagine. Non mi spaventa il libro di mille pagine, anzi mi attrae. E dentro devo trovarci il teatro, devo trovarci i sapori, devo trovarci i colori, devo trovarci le storie, e devo trovarci i personaggi. E questo è uno di quei libri che, devo dire, ha un suo perché in questo senso.
Io intanto, Barbara, faccio partire in sottofondo un altro brano che tu hai scelto, anche qui.
Torniamo agli anni. Beh, nemmeno questo, nemmeno tantissimo.
Depeche Mode, Precious. Ascoltiamolo un po'. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? Barbara, con te abbiamo parlato di una grande città come Roma, della nostra città Arezzo, ma se tu pensassi al prossimo viaggio, so che tu hai tanti impegni lavorativi, non so se ce l'hai in programma.
Questo non ho in programma un viaggio, certo il viaggio della mia vita è il viaggio intorno al mondo, quindi vado proprio vaghissima. C'è una terra che mi attrae in maniera particolare, che è l'Australia, come, anzi più che altro la Nuova Zelanda, non so perché. E il vero sogno, semmai, però è un sogno, perché non ho proprio l'ABC neanche per però l'idea di una bella barca a vela che salpa l'oceano, devo dire la verità che mi attrae molto. Però nel concreto della possibilità, devo dire che un bel viaggio dall'altra parte del mondo ci sta tutto.
Quindi un viaggio che è anche un sogno, Barbara.
Beh sì, assolutamente sì, assolutamente. Io amo viaggiare, proprio ecco, è l'altra cosa veramente mi piace, ma anche sono curiosa, quindi mi piace vedere. Ho un piccolo handicap che purtroppo io confesso non essere molto a mio agio negli aerei, però lo combatto in qualche modo, non è quello che mi limita dal... Preferirei anche non, però se ok andiamo non c'è problema. Viaggiare credo che sia forse una delle cose più belle, quelle che ti arricchiscono di più. È vero che oggi puoi avere in casa tua il mondo, però esserci nel mondo è tutta un'altra cosa.
Barbara, io ti ringrazio.
Ma grazie
davvero
a voi.
Tanto per la disponibilità, per essere stata qui con noi questa mattina. Ti aspetto presto, quando
ma volentieri
potrai,
vorrai. È stato un grande piacere. Ringrazio te Sara, ringrazio Radio Fly e saluto tutti i radioascoltatori. Ciao.
Ciao Barbara, a presto. Continuiamo ancora, ci salutiamo sulle note dei Depeche Mode.
E vai con i Depeche Mode. Ciao a tutti.
I pray you learn to trust, have faith in both of us.